cominciato lo sciame sismico,
ma me ne sentito.
E non vorrei che fosse.
È vero.
Se è scappato da ridere mentre studiavo la bestia che non voleva stare a testa, c'era una bestia nella sua vita. E allora. Era perché io mi chiamo la bestia, perché se mi chiamo due schiaffoni che mi dava il mio maestro alla scuola elementare, ma va, io porto orgoglioso per me. E come sono cambiati i tempi?
Sì, molto.
Lo offendevo molto, mi offendevo molto se anche a me, che ero piuttosto privilegiato la scuola elementare, se il mio maestro non dava due schiaffoni anche a me, come dava gli altri. Mi sentivo molto frustrato. No, dicevo, io chi sono? Ero molto orgoglioso. Questo è il 19° quindi itinerario. E nella storia della letteratura, quando il titolo di un libro contiene la parola Apocalisse, vedete, è necessario accompagnare questo termine con quello del nome, col nome proprio del protagonista del racconto, perché il numero delle opere che portano nell'intestazione il termine Apocalisse è consistente. E noi recentemente, qualche viaggio fa, e molti di voi probabilmente lo ricorderanno, abbiamo puntato l'attenzione sul testo dell'Apocalisse di Paolo. L'Apocalisse di Paolo, che è una delle 11 più importanti apocalissi apocrife, ecco, stanno qui con la figura di Alfonso Maria di Nola, che è stato un grande biblista. E il testo dell'Apocalisse di Giovanni è considerato quello per eccellenza, l'Apocalisse per antonomasia, ed è l'unico scritto di genere interamente apocalittico riconosciuto come canonico, come testo canonico. Diciamo subito che il nome di Giovanni è quello dell'Apostolo, il discepolo più giovane è quello prediletto da Gesù, l'intestatario del quarto Vangelo, il Vangelo secondo Giovanni, il quale è il protagonista di quest'opera, ma così come per il quarto Vangelo non è l'autore. E l'interessante tema dell'attribuzione delle opere della letteratura dei Vangeli e di quelle della letteratura dell'Antico Testamento, la letteratura veritica, ricordate questo termine, lo abbiamo trattato molte volte con dovizia di particolari in questi decenni. A partire dall'anno 1000, il libro dell'Apocalisse di Giovanni viene ad assumere un'importanza straordinaria in tutta l'ecumene cristiana. E perché avviene questo? Gli sponsores è il plurale del termine sponsor, che è una bellissima parola latina, diciamo che sia, e quindi va declinata, sponsor, sponsoris, plurale sponsores, gli sponsores del libro dell'Apocalisse di Giovanni sono prima di tutto i vescovi, i quali subito dopo l'anno 1000, nelle loro prediche ex cattedra, si soffermano a commentare questo libro, l'ultimo libro della letteratura dei Vangeli, per esaltare, lo fanno soprattutto, per esaltare la potenza della loro città e di conseguenza anche per magnificare la loro figura e il loro ruolo. Ora, il vescovo in questo momento, agli albori dell'undicesimo secolo, rappresenta l'autorità più importante della città, per volontà dell'imperatore, ricordate, abbiamo rievocato già questo fatto, a cominciare da Autore I di Sassonia, che nel momento in cui il papato è soggetto all'impero, si era inventato la figura del vescovo conte, no? per contrastare il potere dei feudatari proprietari terrieri. E di questo avvenimento ne abbiamo parlato, abbiamo studiato questo avvenimento. E l'atto di celebrare la potenza della città in cui il vescovo si è insediato e anche di glorificare la sua figura e il proprio ruolo, un fatto non considerato da tutti positivo, perché erano in molti, a cominciare dai rappresentanti della Chiesa, delle Abbazie, a non tollerare la commistione tra il sistema feudale e il pensiero del Vangelo. Ebbene, questo fatto, l'esaltazione della potenza della città, trova la sua giustificazione ideologica proprio nel testo del libro dell'Apocalisse di Giovanni. Perché? Ebbene, di questo argomento che in età medievale vede la città al centro dell'interesse, ce ne occuperemo la prossima settimana. Ora, secondo la natura del nostro percorso, in funzione della didattica, della lettura della scrittura, dobbiamo puntare l'attenzione sul testo dell'Apocalisse in modo propedeutico, cioè in modo da far sì che se qualcuno, qualcuna di voi non avesse letto questo testo, fosse tanto che non lo legge, faccia questa operazione di lettura, perché il testo dell'Apocalisse è una di quelle basi culturali, intellettuali, uno di quei paesaggi intellettuali che entra dappertutto. E quindi è necessario impadronirsi di questo testo. E questo è un esercizio che ciascuno può fare per conto proprio, con naturalmente una guida, un itinerario. E il libro che l'Apocalisse di Giovanni, insieme al Vangelo secondo Giovanni, ha assunto una posizione di grande rilievo nella cultura medievale, e a questo punto del nostro viaggio è necessario prendere contatto quindi con la forma e il contenuto di quest'opera, che ha avuto e continua a avere un peso rilevante nella storia del pensiero umano. Dobbiamo conoscere quest'opera, almeno nelle sue linee generali. Per essere esaustivi ci vorrebbe un viaggio intero per entrare in tutti i risvolti dell'Apocalisse di Giovanni, anche perché i riferimenti provenienti da questo testo, soprattutto contenuti nella storia delle arti figurative, nella storia della letteratura, sono moltissimi ed è utile e necessario saperli leggere. Quindi l'itinerario è propedeutico di questa sera alla lettura dell'Apocalisse. Guardate sul punto 1 del repertorio. Al libro dell'Apocalisse di Giovanni, che da questo momento chiameremo semplicemente l'Apocalisse, e il termine Apocalisse, guardate, non significa catastrofe. Mettiamo subito in chiaro questa faccenda. Sono legati quindi una serie, vedete, di luoghi comuni da sfatare, a cominciare da quello secondo cui l'argomento di quest'opera sarebbe quello della fine del mondo. E a questo proposito si pensa che l'Apocalisse abbia fatto nascere il cosiddetto millenarismo, no? Una sorta di psicosi collettiva che avrebbe preso la popolazione convinta che allo scadere del primo millennio sarebbe finito il mondo. Guardate, in realtà, dalla notte dei tempi, c'è sempre stato qualcuno, e tuttora c'è, qualche contemporaneo, oppure qualche industria, che predica la fine del mondo per quel dato giorno, per quella data ora, ultimamente, abbiamo ogni tanto, periodicamente succede, no? Cioè, è un'operazione commerciale, spesso si diventa, no? Oltre che superstizione. Il fatto è che nell'apprestarsi dell'anno 1000, la maggior parte degli esseri umani non sapeva neppure in che anno stesse vivendo, perché lo scandire del tempo era legato al quotidiano, per la popolazione in generale, al quotidiano voto del sole, della luna e al susseguirsi delle stagioni. E il millenarismo è stato un fenomeno molto marginale. Le cronache dell'anno 1000, come quella di un certo Rodolfo il Glabro, uno a cui non cresceva la barba, riportano una serie di episodi visti come indizi per una imminente fine del mondo, avvenuti però in un lasso di tempo molto ampio, cioè a cominciare dal IV secolo, quindi sono andate dal IV secolo. Il millenarismo è stato poi amplificato o addirittura inventato da una serie di scrittori romantici dell'Ottocento, che hanno costruito un medioevo romanzesco. Ebbene, il libro dell'Apocalisse racconta in modo visionario, anche il De Gatta di Vinghe conosce bene questo testo, lei che di attività visionaria se ne intende, attraverso un ricco repertorio. linguaggio simbolico. Come possa avvenire la trasformazione di questo mondo in uno nuovo, di questo parla l'Apocalisse. Un mondo nuovo che si configura in una città perfetta. Quindi, guardate, l'Apocalisse, l'obiettivo che c'è in questo testo, è un obiettivo che tutti noi abbiamo pensato per conto nostro, no? Non è possibile non vivere in un mondo migliore, nel mondo migliore possibile, nella città ideale. No, questo è il tema, questo è il tema. E guardate, quindi, una città perfetta, un mondo nuovo che si regge sui valori della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità. Questi sono i valori della rivoluzione francese, già. Dove credete che li abbiano mutuati? Quel gruppo di cosiddetti giacobini, che erano poi un gruppo di bretoni, che si riunivano in un convento dei domenicani. I domenicani sono i giacobini. Sapete perché si chiamano giacobini? Perché il convento, i domenicani non li abbiamo ancora incontrati, li incontreremo strada facendo. Per ora ci sono solo i benedettini divisi in mille correnti. Poi parliamo oggi delle correnti. Allora, benedettini ha dato un esempio luminoso di situazione correntizia. No, quindi i giacobini sono i domenicani e si chiamano giacobini perché il loro convento più importante stava a Parigi. Io Rue de Saint-Jacques, siete stati in Rue de Saint-Jacques, a sud del Notre Dame, comincia Rue de Saint-Jacques, di lì partivano i pellegrini per andare a Santiago di Compostela. E quindi poi dopo questi giacobini qui della rivoluzione invece si riunivano nel convento dei domenicani in Rue de Saint-Honoré. E sono stati chiamati giacobini per questo. E lì la prima riunione che hanno fatto, hanno cominciato a leggere l'Apocalisse, perché dovevano fare la rivoluzione e dovevano costruire un mondo nuovo, no, una terra nuova, un cielo nuovo. Da dove cominciavano? Di lì. E di lì hanno trovato subito, immediatamente, libertà, legalità e fraternità, e l'hanno scritto, e noi ce l'abbiamo noi, ancora oggi lo spantieriamo, senza sapere da dove arrivi. Questo è la realtà, purtroppo, della situazione. Ora, nel primo capitolo dell'Apocalisse, nell'Incipit, dove l'autore saluta le lettrici e i lettori, si legge una frase emblematica che rende questo libro un manifesto dell'intera storia del pensiero umano. Leggiamola. Io, Giovanni, vi auguro grazie e pace da parte di Dio, che è, che era e che viene, e dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono, e da parte di Gesù Cristo, che ci ama e ci ha donato la libertà, e riscattandoci tutti dal peccato del mondo, ci ha elargito l'uguaglianza, predisponendoci con il suo sacrificio alla fraternità. La questione, no, poi ci immaginiamo l'Apocalisse, no? Bisogna entrare nella filologia delle cose, perché sennò. Ora, la questione. Il libro dell'Apocalisse lascia aperta e sulla quale invita le lettrici e gli lettori a riflettere è in quale ordine mettere questi tre valori, perché non è la stessa cosa mettere prima l'uno che l'altro, e così poi è stato, no? E per favorire la nascita di un mondo migliore, di un mondo nuovo, beh, secondo voi, per favorire la nascita di un mondo migliore, di una società più giusta, in quale ordine di importanza mettereste le parole libertà, uguaglianza, fraternità? Ci vogliono tutte e tre, però a cominciare da che cosa? Qual è quella che determina più di tutte le altre, secondo voi? Che poi, quale di questi tre valori, quindi, secondo voi, è meglio collocare al primo posto? Mettete la vostra opinione per iscritto, bastano poche righe per rispondere, fate i giacobini e le giacobine, attenzione però, perché quelli... Salute e fraternità quando salivano sul patibolo. E chi tagliava la testa era la ghigliottina, la più grande invenzione della rivoluzione, che serviva la reazione. Il testo dell'Apocalisse assume. potenziale per lo sviluppo delle ideologie medievali, perché la forma e il contenuto di quest'opera viene utilizzata da tutte le più importanti correnti di pensiero. La utilizzano i vescovi per esaltare il ruolo delle città che a loro sono state affidate, la utilizzano i conservatori per far risaltare il concetto della gerarchia, la utilizzano i riformatori per far risaltare la necessità del ritorno al Vangelo, la utilizzano gli antagonisti che vogliono rivoluzionare i rapporti nella società e nella Chiesa, quindi tutti la utilizzano, quindi è per quella del momento. E per impartire una riflessione sul libro dell'Apocalisse, che risulta uno dei testi più studiati e più utilizzati nella storia della letteratura universale, è necessario partire da un preambolo. Ora, per molti di voi si tratta di rinfrescarsi la memoria su temi già studiati in altri contesti, ma ripetita più, ma lo sapete, le cose ripetute giovano all'apprendimento e ogni tanto bisogna rinfrescarsi la memoria. Guardate, sul punto 2 del repertorio, la Chiesa cristiana storicamente non nasce a Gerusalemme con i discepoli di Gesù, cioè la virtuosa comunità di Gerusalemme, lo sapete, è frutto della letteratura apologetica e catechetica degli anni degli Apostoli. Un'opera che non ha una valenza storica, ma che è un catechismo, no? È un trattato pastorale. E di questo fatto, come sappiamo, ce ne dà testimonianza Paolo di Tarso di prima mano nel suo epistolario. Per esempio, nella lettera ai Galati che abbiamo studiato a suo tempo, Paolo ci racconta, ricordate, ci racconta di essere andato prima dell'anno 56 a Gerusalemme a cercare notizie su Gesù. Paolo non sa e non riesce a sapere nulla sulla vita di Gesù, no, sapete, perché lui non ha conosciuto nessuno sa, perché pochissimi di quelli che stanno nell'ellenismo, nessuno l'ha incontrato di quelli che stanno nell'ellenismo Gesù. E quindi, lui quindi parte e va a Gerusalemme, lì incontra solo Pietro e Giacomo, il fratello di Gesù, fratello del Signore, e che però vivono separati. Cioè non esiste, dice scandalizzato Paolo, una comunità cristiana di Gerusalemme. Paolo si trova in disaccordo per la politica con tutti e due, perché loro non hanno nessuna intenzione di allontanarsi dal Tempio per divulgare, come vuol fare Paolo, la buona notizia della risurrezione di Gesù ai pagani, ai gentili. Aborriscono di fronte a questa proposta di Paolo, no? Sul territorio dell'ellenismo, dalla polis di Antiochia fino, se possibile, ad arrivare a Roma. Pietro e Giacomo disapprovano il progetto di Paolo, soprattutto gli proibiscono di fregiarsi del titolo di apostolo, di inviato speciale. Poi c'è quella storia che Paolo fa una colletta per fargli mi sembra che compri una patente quando lì, no? Abbiamo studiato questa questione, ma naturalmente Paolo non ha nessuna intenzione di ubbidire a questi due testoni, lui li chiama così, in realtà in greco usa una epiteto con cui c'entra sempre la testa, ma detta in un modo molto più non ripetibile qui, ma è la stessa cosa. E porta avanti quindi Paolo il suo programma, che nonostante Paolo sia morto pensando di essere uno sconfitto, ha innescato invece un processo tale, virtuoso, che ha portato a toccare la storia in due, prima di Cristo e dopo Cristo. Quindi la storia della Chiesa inizia storicamente, così come abbiamo studiato a suo tempo, agli albori del secondo secolo, e inizia sulla scia, sulla traccia formata da parole chiave, da idee cardine, del pensiero che ha lasciato Paolo di Tarso nelle sue lettere. E le riflessioni di Paolo si sviluppano, chi è che salva le lettere di Paolo, chi assembla il suo epistolario? Tre personaggi che hanno rintracciato e conservato le lettere di Paolo, i quali sono stati chiamati proprio per questo padri apostolici. Di questi personaggi noi abbiamo studiato, e dovreste ricordarvi, la vita e le opere molte volte in questi anni, perché sono i soggetti di un argomento che costituisce una chiave di volta della storia del pensiero umano e che la scolastica medievale annovera tra i primi filosofi cristiani, perché per tradizione queste tre figure hanno virtualmente ereditato il carisma dei 12 apostoli, che poi sono spariti dalla circolazione, e in particolare di Paolo, di Pietro e di Giovanni, e che poi sono i tre elementi di una letteratura, fondamentali di una letteratura. Il primo di questi personaggi, dei padri apostolici, come voi sapete, quest'anno non lo avevamo ancora citato, forse citato in modo fuggevole, è Clemente Romano, il primo papa storico, il fondatore della scuola ellenistica clementina, che scrive gli Atti degli Apostoli, i primi due capitoli del Vangelo di Luca, Deutero Lucano, e l'iniziatore quindi della letteratura ecclesiastica, che attribuisce virtualmente il titolo di successore di Pietro al vescovo di Roma. Quindi a Roma la Chiesa si fonda non sulla tomba di Pietro, che a Roma non c'è mai stato, ma su quella di Clemente, su quella di Clemente. Il secondo dei padri apostolici è Ignazio di Antiochia, autore di 7 lettere, che scrive durante il viaggio da Antiochia a Roma, dove va a subire il martirio per lesa maestà, che contengono, ricordate, abbiamo studiato il viaggio, contengono i temi dell'autorità, del tempo, della giustizia, della libertà, del concetto di Dio, della definizione del Cristo della fede, così come li è elaborati nel prezzo di Paolo di Tarso nel suo epistolario. E nella figura di Ignazio si incarna la dottrina di Paolo, quindi a Clemente Romano la presunzione che va data è quella di Pietro, a Ignazio di Antiochia è quello di Paolo, e il terzo dei padri apostolici è quello che interessa a noi in questo momento e si chiama Policarpo di Smirne, sapete? Il carpoi sono i frutti, poi tanti frutti, Policarpo è un bellissimo nome, uno che dà tanti frutti, che distribuisce tutti i frutti. Policarpo costituisce il punto di riferimento del preambolo che anticipa la nostra riflessione sul tema dell'Apocalisse, un'opera che per tradizione viene attribuita all'Apostolo Giovanni, e Policarpo di Smirne, attenzione, secondo la tradizione, avrebbe vissuto con l'Apostolo Giovanni, detto l'Evangelista, discepolo prediletto di Gesù, che la tradizione vuole sia emigrato a Smirne insieme a Maria. Ricordate che sotto la croce c'è Giovanni, Maria, allora ecco tua madre, ecco tuo figlio, e secondo la tradizione sarebbero andati a Smirne, ma la tradizione nasce proprio perché nella figura di Policarpo si incarna quella dell'Apostolo Giovanni. Difatti, secondo la tradizione, la figura di Giovanni Evangelista e quella di Policarpo di Smirne si identificano. Quindi c'è Clemente Romano in cui si identifica Pietro, no? Però Pietro, c'è Ignazio di Antiochia in cui si identifica Paolo, e c'è Policarpo di Smirne in cui si identifica Giovanni. Quelli sono i personaggi storici. E gli altri, Paolo, sì, perché è un personaggio storico, ma i discepoli di Gesù, dei discepoli di Gesù non sappiamo nulla. Sappiamo che un gruppo della comunità di Smirne, però, guidato da un monaco che convenzionalmente viene chiamato dalla tradizione Giovanni il Presbitero, e potrebbe essere Policarpo, ma non ci sono documenti per fare questa affermazione, probabilmente potrebbe essere un discepolo di Policarpo, si trasferisce nell'isola di Patmos, sapete com'è, dove viene composto il testo del Vangelo secondo Giovanni e il testo dell'Apocalisse di Giovanni. Ecco dove viene composta l'Apocalisse, due opere che condizionano la storia del pensiero umano in generale e del pensiero medievale in particolare, così come stiamo studiando. Quindi Il primo dato certo è che il testo dell'Apocalisse è stato composto nell'isola di Patmos in una comunità guidata da un monaco chiamato convenzionalmente Giovanni il Presbitero. Presbitero in greco significa l'anziano, saggio e sapiente. Di conseguenza è ancora una volta doveroso proporre un'escursione sull'isola di Patmos. Non so se ci siete stati, anche per capire che cosa si intende per tradizione culturale che fa riferimento all'Apostolo Giovanni. L'isola di Patmos, individuatela sulla carta geografica, è la più settentrionale delle isole del Dodecaneso, le trovate sulla guida della Grecia, appartenenti alla Grecia ma collocate di fronte alla costa della Turchia bagnata dal Mar Egeo. E la conformazione dell'isola di Patmos deriva dalla congiunzione, mediante istmi, di tre isolotti. Questi istmi si sono formati un po' in modo naturale, un po' perché li hanno costruiti. È un'isola affascinante, un posto aspro e ventoso, che ha coste molto frastagliate, con tante insenature, tante belle piccole spiagge. Sull'isola di Patmos domina il grande monastero, che assomiglia ad una fortezza, che è stato eretto nell'undicesimo secolo, cioè nel tempo del viaggio che stiamo compiendo. Quindi ecco che il monastero dell'isola di Patmos è contemporaneo al nostro viaggio. Ed è stato eretto dall'imperatore bizantino Alessio I Comneno, il quale lo dona al monaco Cristodulo. Il monastero è dedicato, attenzione, a San Giovanni Evangelista, l'Apostolo Giovanni, ma attenzione, si chiama di San Giovanni Teologo, per far conciliare la leggenda con la storia. E giustamente, perché secondo la tradizione Giovanni Evangelista sarebbe stato qui in esilio ai tempi dell'imperatore Domiziano, dall'anno 95 all'anno 97, ma quanti anni avrebbe dovuto avere? Ma in realtà, alla figura di San Giovanni Evangelista corrisponde, che è una grande figura, ma noi conosciamo i tratti letterari, d'altra parte la verità sta nella scrittura, corrisponde a quella di Policarpo, reale di Policarpo, vescovo di Sirte, e quella del monaco, successore di Policarpo, sì, probabilmente, che viene chiamato convenzionalmente Giovanni il Presbitero, se volete il teologo, l'anziano, saggio e sapiente, che ha diretto la comunità nella quale, alla fine del primo secolo, e infatti si sono spostati lì perché c'era la persecuzione, e quindi se ne sono andati in un'isola del Margherita a fare comunità fuori da quelle che erano quindi i pericoli, nella quale alla fine del primo secolo sono stati composti il testo del Vangelo secondo Giovanni e quello dell'Apocalisse. Quindi, utilizzando la guida della Grecia e collegandovi alla rete, fate un'escursione sull'isola di Patmos, visitate il monastero fortezza di San Giovanni Teologo e anche il monastero dell'Apocalisse, un edificio ricostruito nel XVII secolo, dove secondo la tradizione San Giovanni Evangelista avrebbe scritto il testo dell'Apocalisse. Buon viaggio. Se andate da quelle parti, soprattutto d'estate, cercate di portarvi qualche indumento poco distinto, perché sennò non vi fanno entrare. Per i maschietti ci vogliono i pantaloni lunghi, e per le femminucce, vabbè, sempre vestite da un po' casto. Presento, c'è una rigidità da parte della Chiesa Ortodossa, dico, un po' buffa. La cosa più buffa è che subito di vicino c'è un venditore che affitta i pantaloni, che naturalmente è un italiano, ma è... Il testo dell'Apocalisse, composto a cavallo tra il primo e il secondo secolo, è diventato ben presto non solo uno dei testi biblici più affascinanti della storia della tradizione e dell'arte cristiana, ma anche una delle opere più significative della storia del pensiero umano, e quindi ciò che diciamo, se ripetiamo, è propedeutico alla lettura. Guardate sul punto 3, predisponiamoci a questo. L'Apocalisse è un'opera di grande potenza e di forte suggestione che matura nell'ambito delle cosiddette chiese giovanee dell'Asia Minore, che fanno riferimento, perché le ha fondate tutte lui, al padre apostolico Policarpo di Smirne. Infatti tutti i frutti, Policarpo, perché ha fruttificato molto la sua predicazione e il suo modo di fare, no? Ricordate quando abbiamo incontrato Policarpo, che è un personaggio, no, molto particolare, molto affascinante. Il termine Apocalisse, come ben sapete, in greco corrisponde letteralmente all'espressione apo, che vuol dire il contrario di, e calipsis, che vuol dire mistero, quindi il contrario del mistero, quindi significa rivelazione, il contrario del mistero. Ora, il linguaggio, i simboli di quest'opera, numeri, bestie, colori, appartengono al cosiddetto genere apocalittico, molto diffuso nella letteratura dell'Antico Testamento, nei libri di Isaia, di Geremia, di Ezechiele e soprattutto nel libro di Daniele, a cui fa riferimento chi ha scritto l'Apocalisse, e le Apocalisse, poi questa in particolare, nelle opere del giudaismo del primo e del secondo secolo, Filone Alessandrino, che abbiamo incontrato a suo tempo, che opera con uno stile apocalittico molto spesso, e l'autore del testo dell'Apocalisse lo definisce una profezia, cioè vale a dire una interpretazione dell'azione di Dio all'interno della storia. Infatti il senso dell'Apocalisse non è quello di essere un infausto vaticinio sulla fine del mondo, come si crede erroneamente, dando al termine Apocalisse una valenza catastrofica che non ha, ma è un messaggio concreto di speranza rivolto a sette chiese in difficoltà, pervase da un profondo malessere. Direte, ma subito dall'inizio, Subito dall'inizio noi troviamo nell'Apocalisse una testimonianza eccezionale. Sette lettere mandate a sette chiese che sono in crisi. Quindi la Chiesa comincia come istituzione in crisi per tutta una serie di problemi che riguardano la crisi stessa e della natura umana, no? C'è poco da fare. La Chiesa di Efeso, di Smirne, di Pergamo, di Tiatira, di Sardi, di Filadelfia e di Laodicea. Sette chiese in crisi, o per diatribe interne, vedete, non c'è nulla di idilliaco nelle chiese delle origini, neanche oggi, e o perché in genere nelle istituzioni, no? Non c'è niente di idilliaco, no? O perché colpite dalla persecuzione di Babilonia, o della prostituta, o della bestia. Tre termini che corrispondono, guardate, alla Roma imperiale, che si oppone alla diffusione del cristianesimo, no? E la persecuzione veniva in questo momento dall'imperatore, l'Apocalisse nasce in questo contesto, e quindi in età medievale poi questi appellativi vengono attribuiti, la Babilonia, prostituta, bestia, vengono attribuiti dalle correnti antagoniste alla Chiesa di Roma e ai papati corrotti, mentre le gerarchie ecclesiastiche più conservatrici le attribuiscono ai movimenti di rivolta antigerarchici. Quindi vedete, se la ritorcano uno contro gli altri. Quindi il testo dell'Apocalisse contiene un messaggio propositivo, perché le chiese ritrovino la fermezza nella fede e il coraggio nella testimonianza, perché il fine ultimo verso cui sta muovendosi la storia non è il trionfo del drago. Qui c'è un drago nell'Apocalisse, ed è un drago tanto efficace che durante il Medioevo si crede, la maggior parte della popolazione credeva che i draghi esistessero davvero, non solo durante il Medioevo, ancora oggi forse. Il trionfo del drago, simbolo del male, ma ci sia il trionfo invece dell'agnello,
diventa un animale più mite, cioè di Cristo. E alla Babilonia devastatrice subentrerà per sempre la nuova Gerusalemme, cioè la vera città della pace e della vita. Ora, chi vuole, e questo guardate il momento adatto, no? Leggere o rileggere qualche pagina o alcuni capitoli o il testo intero dell'Apocalisse, ebbene si è in possesso di qualche competenza utile per poter svolgere questo esercizio. Guardate, intanto il testo dell'Apocalisse è composto da 22 capitoli, capitoletti dovremmo dire, che occupano una ventina di pagine, quindi è un libro lunghissimo, 20 pagine, e il primo capitolo contiene l'introduzione, nella quale si salutano e si dichiarano beate le persone che leggeranno questo libro. Poi c'è la presentazione dell'autore, di Giovanni, che descrive il suo incontro con il figlio dell'uomo, che lo invita a scrivere ciò che sta vedendo e ad inviare il testo alle sette chiese. Ecco già dove arriva il mito delle sette chiese. E infatti nel secondo e nel terzo capitolo troviamo un messaggio, una lettera dedicata a ciascuna di queste chiese. Per una chiesa, quella di Efeso, senza amore, per una chiesa perseguitata, quella di Smirne, per una chiesa che ha tollerato l'idolatria, quella di Pergamo, per una chiesa che ha ceduto al compromesso, quella di Tiatira, per una chiesa che dorme, quella di Sardi, per una chiesa fedele ma troppo piccola, quella di Filadelfia, e per una chiesa che si vanta, quella di Laodicea. Ecco i peccati di queste chiese, no? E andate quindi ad osservare sul testo dell'Apocalisse la collocazione di questi primi tre capitoli. È un utile esercizio quello di prendere visione della forma di un'opera. E poi di questa prima parte, se volete, potete leggere qualche brano, oppure questi capitoli li potete leggere. Ci vuole un quarto d'ora, così ci vuole, leggendo con calma, ci vogliono 40 minuti per leggere l'Apocalisse, no? È un libro lunghissimo, però se volete leggerlo secondo lo stile del leggere multum, da 4 pagine al giorno, ci vuole una settimana per leggere l'Apocalisse. Il libro dell'Apocalisse è stato definito una foresta di simboli. E questo fatto, se da una parte lo ha reso e lo rende uno dei libri più affascinanti di tutta la letteratura universale, dall'altra questo simbolismo ne fa diventare ancora più complicata la comprensione. E per leggere quest'opera è necessario in primo luogo, come abbiamo appena detto, rendersi conto della sua complessa struttura narrativa. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il libro dell'Apocalisse è particolarmente suggestivo perché è tutto costellato di simboli e di segni, tra i quali dominano le cosiddette estadi apocalittiche o settennari, cioè gruppi di sette oggetti. Esta in greco significa sette. Ecco che cosa sono le estadi apocalittiche di cui parlano le studiose e gli studiosi. È tutto lì. Sono gruppi di sette oggetti. E sappiamo che il numero sette è un elemento mitico per eccellenza, che rappresenta la pienezza, al tempo di Pitagora, la pienezza e la totalità. Tanto c'è un accoppiamento tra i pari e i dispari, che stanno insieme. Al centro della composizione, quindi dal capitolo 6 al capitolo 15, noi troviamo la trafila delle cosiddette estadi apocalittiche, che sono i sette sigilli, l'avete sentiti nominati, no? Con il racconto di come vengono aperti questi sigilli, no? Sono dei timbri di ceralacca che vanno aperti, le sette trombe, con l'esposizione di come suonano queste trombe, i sette angeli con le sette coppe del giudizio, con la descrizione di che cosa contengono. E di questi brani si consiglia la lettura, li trovate lì, e poi un simbolismo singolare dell'Apocalisse è quello animale, perché i principali protagonisti della vicenda sono rappresentati nella veste di animali, tanto reali quanto immaginari. Il Cristo è messo in scena come un agnello, e se voi vi guardate intorno nelle città che visitate in Europa, se state un pochino attenti, voi li trovate dappertutto questi timbri degli agnelli, e il riferimento all'Apocalisse è naturalmente fondamentale. Un agnello, e i suoi avversari più implacabili sono il mostro che sale dal mare, che ha una serie di teste animali, e la bestia che sale dalla terra. L'agnello, sebbene sia stato immolato, perché è ferito, sta tuttavia bene in piedi, ed è il Cristo che non è rimasto nel sepolcro, ma avendo vinto la morte è il risorto, il vivente, è l'alfa, cioè il primo, e l'omega, e l'ultimo, prima e l'ultima lettera dell'alfabeto greco. L'immagine dell'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, così come scrive Paolo, è stata costantemente riprodotta nel corso della storia dell'arte, con tutte le tecniche possibili. E chissà quante volte l'avete vista rappresentata questa figura, o dipinta, o scolpita, o composta in mosaico, eccetera, eccetera, eccetera. E ora anche in alternativa alle colombe pasquali, no? La figura dell'agnello viene descritta nel capitolo 5 dell'Apocalisse, di cui si consiglia la lettura. E appunto, cosa mi fa venire in mente la parola agnello? Spero non soltanto il pranzo di Pasqua, no? Ma anche, no? Scrivete quattro righe in proposito, e la prossima settimana probabilmente andremo a cercare qualcuno di questi agnelli che stanno qui da queste parti, così. Ma ora, la figura del mostro che sale dal mare e della bestia che sale dalla terra, avverte all'agnello, impersonano dei misteriosi esseri umani. Cioè l'Apocalisse ci fa capire che dietro a questi simboli c'è qualcuno, ci sono delle persone, degli individui. E nel corso dei secoli ad esse sono stati attribuiti i nomi di molti personaggi considerati poco raccomandabili, i cosiddetti anticristo, che è un'altra parola chiave che caratterizza il linguaggio medievale, il linguaggio medievale. E la figura del bene, tutte queste parole stanno tutte nell'Apocalisse, che poi usiamo regolarmente, ma vanno inquadrate in un perimetro comune. La figura del mostro e della bestia aperta all'agnello sono descritte nel capitolo 13 dell'Apocalisse, di cui si consiglia la lettura, ed è possibile che nel modo in cui vengono rappresentate vi facciano anche venire in mente delle persone di vostra conoscenza, oppure delle persone non di vostra conoscenza ma che sono ben conosciute. Forse in questo caso è meglio esprimersi rimanendo molto nel vago, senza però rinunciare a scrivere. E il mostro marino e la bestia terrestre sono complici del drago, e l'immagine di questo animale sulla scia del testo dell'Apocalisse di Giovanni diventa talmente pregnante che i più ne ipotizzano l'esistenza reale. E in tutta la storia della pittura, guardate, la rappresentazione del drago è costante, la trafila dei draghi dipinti è lunghissima. Se andate sulla rete a cercare i draghi non si finisce più. Il drago rappresenta Satana, il serpente antico del peccato originale, che risulta superiore all'essere umano, però agisce sotto il potente controllo di Dio. E la sovranità universale di Dio è dichiarata soprattutto attraverso dice l'Apocalisse, il simbolismo del suo trono regale. Ecco che c'è un altro simbolo che emerge nell'Apocalisse, che è quello del trono su cui sta seduto Dio. E la descrizione del trono di Dio, con tutto ciò che lo circonda, si trova nel capitolo 4 dell'Apocalisse, e se ne consiglia la lettura, perché questi argomenti li trovate, man mano che andate avanti a leggere, e volendo dare al trono un tono di umiltà, perché lì se ne parla, dell'Apocalisse, nel testo dell'Apocalisse, andate a leggere, state attenti alle allusioni che vengono fatte. No, volendo dare al trono un tono di umiltà, quale di queste parole vi avvicinereste per prima? Vi dei conti lo scappello, che il trono che cos'è? È uno scappello, è un banco, è una panca, è una sedia, è una sdraia, no? Che cos'è un trono? No? Come oggetto concreto è uno di questi. Poi quale scegliereste? Secondo il vostro gusto. Qual è il vostro trono? Scrivetela pensando a quante possibilità abbiamo di sederci il trono. Chi legge il capitolo 4 dell'Apocalisse può rendersi conto di tutto ciò che ruota attorno al trono di Dio, ma in particolare ai quattro lati del trono ci sono quattro esseri viventi pieni di occhi davanti e di dietro, quindi onniscienti, e sei con sei ali ciascuno, quindi capaci di volare in alto, quindi che sanno tutto e che volano molto in alto. Ebbene, questi esseri assomigliano il primo a un leone, che andate a cercarli, il secondo ad un torello, il terzo a un viso d'uomo, e il quarto assomiglia ad un'aquila, a un'aquila in volo. Guardate, sapete di sicuro che queste quattro figure sono state utilizzate per assimilarle a quelle dei quattro evangelisti. No, ecco, queste figure sono state dalle esegesi assimilate a quelle dei quattro evangelisti. Chi ha commentato l'Apocalisse ha detto ecco, chi ha scritto il canone ha detto ecco, i Vangeli sono quattro anche perché c'è un riferimento bibliografico, attenzione, su questo. Quindi Marco è il leone, Matteo è la figura umana, Luca il torello e Giovanni è l'aquila che vola in alto. E la riproduzione di questi simboli da parte di chi ha operato e opera nel campo delle arti figurative non ha mai avuto sosta, non ne ha tuttora noi consigliamo. Dispiace però che il simbolo del leone stia su certe piatte insieme ai fascisti, non, questo la storia dell'Apocalisse non proverebbe molto. Nell'Apocalisse, difatti anche all'interno, nell'Apocalisse sono poi evocate molto spesso sul piano simbolico anche le parti del corpo, sia umano che animale. Gli animali selvatici, se leggete il capitolo 13, lo potete constatare, hanno sette teste e sette corni, e i corni rappresentano la forza e le teste rappresentano la pericolosa concentrazione di potere nelle mani di una sola persona, dice l'Apocalisse. C'era un discorso, no? Antitotalitario e antidittatoriale. Il mostro marino è policefalo con molte teste, ma concentra anche in sé le caratteristiche del leopardo, dell'orso e del leone. Dice l'Apocalisse, sembra un leopardo, sembra un orso, o sembra un leone. Quindi sono figure, queste voi capite, per la storia dell'arte è accettato. E la mostruosità di questi incroci dice quanto sia minacciosa È terribile quindi questa bestia. Il capitolo 13 dell'Apocalisse è ispirato i famosi bestiari. Cosa sono i bestiari? I bestiari sono libri nei quali i miniaturisti medievali si sono sbizzarriti a creare animali immaginari. E quando i miniaturisti, per riposarsi dalla copiatura, ogni tanto facevano qualche disegnino, e l'ispirazione da dove la prendevano? Beh, soprattutto dall'Apocalisse, perché lì c'era motivo di ispirarsi e quindi di costruire i bestiari. Guardate, in biblioteca, navigando in rete, potete osservare molte immagini contenute nei bestiari medievali. Andate a spogliarne qualcuno, perché sono molti. Disegnate anche voi qualche fantastico animale mostruoso, fate anche voi le miniaturiste e i miniaturisti. Quando, in quanto al simbolo delle parti del corpo umano, gli eletti, perché si incontrano anche gli eletti qui, cioè i 144.000 adoratori di Dio che vengono descritti nei primi 5 versetti del capitolo 14, quindi leggeteli e leggete l'Apocalisse, recano sulla fronte il nome di Dio e dell'agnello, perché costoro sono salvi. Mentre gli adoratori della bestia recano il suo marchio in fronte e anche sulla mano destra. Si tratta di un numero particolare, perché le loro azioni sono inquinate dall'idolatria. Come voi ben sapete, poi nel testo dell'Apocalisse ci sono altri quattro animali molto famosi, quattro cavalli, uno bianco, uno rosso, uno nero e uno color cadavere. Chissà che colore è il color cadavere, ma nei vari trionfi della morte lo trovate, il cavallo è un po' verdolino, il color cadavere. I quattro cavalli dell'Apocalisse che sono montati dagli altrettanto celebri quattro cavalieri dell'Apocalisse, che a un certo punto poi vedete galoppare nel testo. La descrizione dei quattro cavalli e dei cavalieri dell'Apocalisse è contenuta nei primi 8 versetti del capitolo 6, dove l'agnello apre i primi quattro sigilli, e si consiglia la lettura di questo breve brano oppure la lettura dell'Apocalisse in generale. La parola cavallo porta con sé una significativa trafila di parole evocative: puro sangue, puledro, corsiero, ronzino, cavalcatura, stallone, destriero, palafreno. Scegliete uno di questi termini, quello che vi piace di più. Chissà come sarebbe contento Mille Mosche, che questa sera non c'è, perché è sempre in difficoltà ancora, quindi questa sera non lo incontriamo, perché poi il parrocchio e Caretia si sono infilati in un pozzo quando si trova la Apocalisse, perché non si sa mai. E quindi, e che cosa vi fa venire in mente la parola cavallo? Beh, scrivete quattro righe in proposito, forse avrete anche cavalcato, se riuscite a cavallo. Ci sono moltissimi cavalli reali e molti cavalli virtuali costruiti dall'arte, dalla storia dell'arte nel mondo. Ci sono i pali. Di fronte alla straordinaria visione dei quattro cavalieri dell'Apocalisse, noi che ci stiamo muovendo su un percorso in funzione della didattica della cultura della scrittura, non possiamo non aprire una parentesi. Noi qui potevamo aprire tante di quelle parentesi, ma abbiamo scelto di aprirne una perché appunto non sono sicuro che questo autore sia un autore conosciuto e la sua opera sia poco conosciuta, tutto sommato, nonostante il titolo sia molto evocativo di uno dei suoi romanzi che incontriamo questa sera. Una parentesi che riguarda uno scrittore che si chiama Vicente Blasco Ibáñez, per quale motivo lo dobbiamo incontrare? Chi è? Chi è Vicente Blasco Ibáñez? Guardate sul punto 5 del repertorio. Blasco Ibáñez è un valenziano, nato a Valencia in Spagna nel 1867, ed è stato un deciso assertore a proposito di Giacobini, delle idee liberali e antimonarchiche, tanto che a 22 anni, dopo aver partecipato ad un tentativo insurrezionale, è dovuto fuggire a Parigi. E nel 1891 è stato amnistiato, è tornato in Spagna, dove ha fondato nel 1901 il famoso giornale intitolato El Pueblo. Dopodiché molti giornali che si chiamano così ci sono stati un po'. Attenzione, il Pueblo c'ha un sottotitolo che tutti conoscete a memoria perché lo avete anche cantato, El Pueblo Unido, Amado e Arrepentido. Questo è il sottotitolo che c'è in questo giornale. E nel 1903 ha promosso la nascita di un movimento politico, il Partito Blasquista, col suo nome, un movimento antimonarchico e federalista. Presuppone che in Spagna ci sia una Repubblica federale, perché il regionalismo è un fatto molto importante, no? In Spagna, quindi una Repubblica federale, ed è stato eletto deputato al Parlamento di Madrid, dove si è battuto, subendo diverse condanne, per la fondazione di una Repubblica federale spagnola. Nel 1909 si è dovuto ritirare dalla vita politica, ha cominciato a viaggiare in Europa e in America Latina, dedicandosi alla letteratura e scrivendo molte opere con uno stile che mette insieme il genere realista con quello romantico, quello naturalista francese, insomma, mette un po' insieme di cose, un realismo italiano dell'Ottocento, ricordate che abbiamo degli scrittori importanti, noi li abbiamo incontrati, Capuana, Verga, quello romantico tedesco e quello naturalista francese. Blasco Ibáñez è morto a Mentone in Francia nel 1928, aveva solo 61 anni. I romanzi di Blasco Ibáñez si leggono senza difficoltà perché la prosa con cui sono scritti è simile a quella dei romanzi del genere, ricca di vena descrittiva, pittorica, un po' enfatica, ma contenente una prorompente sensualità e una vasta gamma di colori e di scenografie che ricordano quelle di Victor Hugo. I racconti di Blasco Ibáñez hanno avuto un grande successo e alcuni sono stati popolari, alcuni sono stati tradotti in opere cinematografiche, che hanno riscosso il favore del pubblico perché sono naturalmente racconti che hanno già una trama che si presta. Tra i romanzi più noti di Blasco Ibáñez ricordiamo Fior di Maggio, La Barraca, L'Intruso, Mare Nostrum, e il famoso Sangue e Arena, e poi quello che interessa a noi questa sera, intitolato I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, pubblicato nel 1916, in piena prima guerra mondiale, una tragedia di cui stiamo celebrando il centenario, e non credo che questo titolo mi sia indifferente, perché questo romanzo ha ispirato il cinema. I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse è il titolo di due celebri film, il primo girato nel 1921 da Rex Ingram, con la partecipazione, non c'è, di Rodolfo Valentino, e il secondo diretto nel 1962 dal regista Vincente Minnelli, con un gruppo di attrici e di attori rinomati che però sposta la storia dalla prima alla seconda guerra mondiale. Questo romanzo racconta la storia di due sorelle, Luisa e Elena Madariaga, che sono le figlie di un ricco proprietario terriero dell'America del Sud, le quali sposano due giovani europei, il francese Marcel Desnoyers e il tedesco Karl von Hartrott. E quando il vecchio padre Madariaga muore, le due famiglie liquidano la ricca eredità e si trasferiscono in Europa. Naturalmente gli altri vanno a stare a Berlino e i Desnoyers vanno a stare a Parigi. Così succede che ad un certo punto, come voi potete capire, si trovano una da una parte e una dall'altra nemici, in una situazione, perché scoppierà la prima guerra mondiale o la seconda guerra mondiale, e quando le caratteristiche differenti delle due famiglie, quella berlinese e quella parigina, si delineano nei figli che nascono dalle due unioni. I figli tedeschi sono rigidi, attaccati al dovere, mentre quelli francesi sono gaudenti, insofferenti ai divieti. Il più cinico dei Descoyer sembra essere il primogenito Giulio, che è dedito ad una vita spregiudicata, per cui ha tagliato anche i ponti con la famiglia e pensa di sposare Margherita, che è una donna giovane, che lo ama, e che lui e per lui vuole divorziare dal marito, ma nel 1914 scoppia la guerra che travolge la vita di tutti, e Giulio si trincera dietro il suo elegante scetticismo e riesce dapprima a sentire estranea la tragedia che si abbatte sulla Francia e su tutta l'Europa, ma poi tutta una serie di avvenimenti lo coinvolgono inevitabilmente, e qui ci fermiamo perché è giusto non raccontare altro della trama di questo romanzo, in modo che chi vuole leggerlo possa scoprire personalmente gli intrecci narrativi che vi sono. Ma che cosa c'entrano i quattro cavalieri dell'Apocalisse, evocati nel titolo di questo romanzo? Beh, Blasco Ibáñez in quest'opera vuole rappresentare, attraverso la storia di due famiglie, come si possa giustificare che per difendere i propri interessi si possa arrivare a combattere una guerra terribile, come è stato il primo conflitto mondiale, dove emerge inevitabilmente l'immagine dei quattro cavalieri apparsi a Giovanni all'inizio del capitolo sesto dell'Apocalisse. Andatela a leggere e poi... E il laico Blasco Ibáñez utilizza con grande perizia questo scenario evangelico per condannare la terribile tragedia della guerra. Uno dei vizi capitali che purtroppo la bestia umana, in termini apocalittico che lui usa, continua a fomentare. Quindi il romanzo I quattro cavalieri dell'Apocalisse di Blasco Ibáñez lo potete leggere, richiedetelo in biblioteca, mentre in cineteca trovate i due film omonimi tratti da quest'opera, li potete visionare. La didattica della lettura consiglia di andare al tronco, però, perché i cavalli dell'Apocalisse vanno al galoppo, invece quando si legge bisogna andare al trotto, bisogna usare il metodo del leggere molto. Leggiamo insieme solo l'incipit, le prime 10 righe di questo romanzo. Dovevano incontrarsi alle 5 del pomeriggio nel piccolo giardino della Cappella dell'Espiazione. Ma Giulio Descoyer giunse mezz'ora prima a causa di quell'impazienza da innamorato che crede di anticipare il momento dell'incontro arrivando presto. Mentre attraversava il cancello del boulevard Haussmann, si rese conto all'improvviso che a Parigi il mese di luglio appartiene all'estate. L'avvicendarsi delle stagioni era per lui qualcosa di ingarbugliato in quel periodo, veniva dall'America Latina, allora. Qualcosa che richiedeva dei calcoli. Erano trascorsi 5 mesi dagli ultimi incontri in questa square che offre alle coppie senza meta il rifugio di una calma umida e funerea, a fianco di un boulevard dove il movimento è vicino a una grande stazione, sempre in movimento, è vicino a una grande stazione ferroviaria. L'ora dell'incontro era circa le 5. Beh, questo breve brano che abbiamo letto inizia, vedete, si porta la storia, inizia e si conclude con il numero 5. In queste 10 righe è in evidenza il numero 5. Noi ora dobbiamo ancora fare alcune osservazioni sul simbolismo dei numeri, che risulta incalzante nel testo dell'Apocalisse. E questo simbolismo numerico si ripercuote inevitabilmente sulla cultura medievale e si ripercuote su tutta la storia della letteratura. Beh, non siamo forse tutti noi affascinati dalla potenza evocativa che hanno i numeri. Guardate sul punto 6 del repertorio. Nel testo dell'Apocalisse, oltre al numero 7 e ai suoi multipli, c'è un altro numero importante, il 12 con i suoi multipli. Il 7 è il numero dell'azione di Cristo e di Dio. Cristo invia un messaggio a ognuna delle sette chiese d'Asia e poi apre uno dopo l'altro i sette sigilli che chiudono il rotolo contenente il piano divino della storia. Agli ordini di Dio sette angeli fanno squillare le loro sette trombe e altri sette angeli riversano il contenuto delle loro sette coste. E così scatenano i flagelli dell'ira divina sugli idolatri e sui persecutori per indurli alla conversione. Quindi l'agire settemplice, vedete, eptateleiosis si chiama questo modo di agire, l'eptateleiosis di Dio e dell'agnello è un modo perfetto, completo, in greco completo si dice teleios, ecco perché eptateleiosis, perfetto, completo si dice teleios, per assediare da ogni parte le forze del male per dominare. Mentre il 12 è il numero del popolo di Dio, il numero delle 12 tribù di Israele, dei 12 apostoli, della donna vestita di sole con la luna sotto i piedi, chissà quante volte avete vista questa immagine, e con una corona di 12 stelle in capo. Questo emblematico personaggio lo potete incontrare leggendo proprio il capitolo 12. E infine il 12 è il numero della città santa di Gerusalemme che discende dal cielo, la cui perfezione e armonia è ribadita ripetutamente col numero 12 e con i suoi multipli, 12 porte, 12 fondamenti, 144 cubiti, 144 è 12 per 12, conoscete la tabellina del 12, no? E 12.000 stadi. Anche nel campo avverso figura talvolta il 7, per esempio sono 7 le teste del drago e quelle della bestia marina, ma attenzione, si tratta di una parodia, perché se il loro aspetto è segnato dal 7, la loro azione è contrassegnata dalla metà del 7, cioè dal 3,5 e dai suoi equivalenti. La persecuzione del drago costringe la donna vestita di sole a una permanenza nel deserto di 1260 giorni, cioè 3,5 anni. Mentre la bestia può dispiegare la sua attività blasfema per 42 mesi, cioè 3,5 anni. Vedete, quindi tornano questi numeri. Il 7 dei nemici di Dio è un 7 dimezzato e quindi destinato al fallimento. Il numero più famoso dell'Apocalisse è quello della bestia. E nell'ultimo versetto del capitolo 13 si legge questa affermazione sibillina: chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia. Essa è infatti il numero d'uomo e il suo numero è 666. Il 666, e chi scrive è informato sulla cabala ebraica, si ottiene sommando il valore numerico delle lettere che compongono il nome dell'uomo che Giovanni chiama la bestia. Ma il fatto è che questo procedimento, chiamato gematria, cioè un termine ebraico cabalistico noto nell'antichità, la gematria, si presta a innumerevoli soluzioni. Per cui, soprattutto in questo caso, scomponendo il numero 666, la possibilità di poter fare un'ipotesi esatta non esiste, perché scomponendo il numero si ha un numero notevole di numeri che corrispondono a delle lettere con le quali possiamo formare tanti nomi, no? È chiaro. Ed è quindi difficile dovremmo dire che è impossibile capire di chi intenda parlare l'autore del testo dell'Apocalisse. Di conseguenza non c'è un'interpretazione né ufficiale né tradizionale. E se l'autore dell'Apocalisse avesse ritenuto opportuno fare questo nome, lo avrebbe fatto. Naturalmente nel corso dei secoli, sul nome legato all'apocalittico numero 666 si è scatenata tanto la perizia quanto la fantasia delle studiose e degli studiosi. E noi a questo proposito vogliamo ricordare un appunto scritto da un anonimo intellettuale della scolastica ritrovato nello scrittorium della biblioteca della Facoltà delle Arti di Parigi nel periodo che questo periodo nel quale stiamo attraversando il territorio della scolastica, nel quale si legge: smettila di fare calcoli intorno al 666, altrimenti troverai che è il tuo nome che corrisponde a quello della bestia. Quindi, una delle interpretazioni più ricorrenti sul numero apocalittico 666, ed è un dato che dobbiamo conoscere, rimanda al nome di Nerone, il prototipo dei persecutori, che a sua volta richiama anche Domiziano, altro persecutore, chiamato da Giovenale nella Satira IV il Nerone Calvo. Secondo chi ha dato questa interpretazione, il numero 666, vedete lì, equivalente alla somma numerica delle lettere ebraiche NRONQSR, corrispondenti al greco Neron Cesar, Nerone imperatore, che deriverebbe dalla seguente scomposizione numerica: 50 equivale a N, più 200 che equivale a R, più 6 che equivale a O, più 50 che equivale a N, più 100 che equivale a Q, più 60 che equivale a S, più 200 che equivale a R, quindi si ha 666. Ora, questa interpretazione però è stata sempre considerata arbitraria dalle studiose e dagli studiosi di filologia, perché vengono scelte lettere ebraiche in un testo scritto in greco destinato alle lettrici e lettori di lingua greca. Ora, la maggioranza degli intellettuali della scolastica, e questa soluzione è diventata predominante, considera il crittogramma 666 una cifra simbolica, un elemento allegorico. Il 6 in questo caso indicherebbe imperfezione, perché è inferiore di una unità al numero perfetto completo 7, e di conseguenza il 666 potrebbe significare che il potere del persecutore, il numero d'uomo, non potrà riportare la vittoria che sarebbe indicata dal numero 777, il numero dell'agnello che è Gesù Cristo risorto. Volendo semplicisticamente giocare con la cabala applicata all'alfabeto italiano, si sa che il numero 6 corrisponde alla lettera S e il numero 7 alla lettera G. E a questo proposito possiamo costruire un minuscolo glossario di grammatico, cioè di due sole lettere, utile per poter riflettere sul significato visionario apocalittico che hanno le parole, perché le parole sono entità capaci di dare al mondo un significato. E quindi partecipate alla ludica creazione di un ipotetico universo filologico, corredandolo di oggetti, che si potrebbe chiamare pianeta 666777, scrivendo tre parole di vostro gradimento che iniziano con la lettera F, 666, e tre parole a piacere che iniziano con la lettera G, 777. Questo è un esercizio di letteratura potenziale, una corrente che ha anche nello stile apocalittico le sue radici, la corrente contemporanea. E ora, il lessico del tutto particolare, fatto di simboli e di immagini sorprendenti, non è l'unico che l'autore di quest'opera sa più usare nella sua scrittura, perché la parte iniziale e quella finale del libro sono state composte con un linguaggio corrente, secondo il genere del romanzo d'avventura, potremmo dire. Ma l'Apocalisse nel suo complesso rimane un testo difficile, anche se sulla bocca di tutti, e se riemerge in un numero grandissimo di opere letterarie. L'Apocalisse è un libro praticamente sconosciuto. E quindi, secondo la natura del nostro percorso, che è in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, diventa necessario fornire ulteriori strumenti da mettere a disposizione di chi voglia, come voi, mi auguro, leggere questo libro che in età medievale ha avuto molto successo, perché è uno degli esempi più significativi di quello stile letterario che poi è stato chiamato romanzo allegorico. L'Apocalisse è, dal punto di vista letterario, un romanzo allegorico. Un genere che si caratterizza per la sua essenza apologetica. Che cosa significa essenza apologetica? Beh, il romanzo allegorico è un oggetto del quale risulta piuttosto difficile raccontare la trama, perché in esso c'è un filo conduttore narrativo piuttosto complicato, perché chi scrive non vuole raccontare una storia, ma vuole mettere in evidenza, vuole esaltare in modo emblematico, ricorrendo ad una continua trafila simbolica, la concretezza e la funzionalità di una o di più cose ritenute di universale interesse. E nel testo dell'Apocalisse troviamo l'apologia, l'esaltazione, la promozione di due elementi che spiccano su tutti gli altri, molto significativi e tangibili, che hanno contribuito ad amplificare la fama di quest'opera. I due oggetti che hanno dato un rilievo straordinario all'Apocalisse sono il libro e la città. Abbiamo preso il passo parlando della città, la prossima settimana torneremo su questo argomento. La fisionomia dell'Apocalisse in quanto romanzo simbolico di carattere apologetico, che fa l'apologia in questo caso di due elementi, il libro e la città, è data soprattutto da questi due elementi, libro e città. E questi oggetti, che rappresentano due strutture fondamentali nello sviluppo del movimento della scolastica, ci invitano, in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, a riflettere ulteriormente, e per imbastire questa riflessione disegniamo a grandi linee la trama, seppur complessa, dell'Apocalisse. Riassunto che può servire per leggere, può servire ulteriormente per leggere questo libro. Guardate sul punto 7 del repertorio. Il testo dell'Apocalisse racconta che Giovanni si trova prigioniero al confino sull'isola di Patmos per aver testimoniato la sua fede in Gesù Cristo. E lì, una domenica, mentre sta pregando con altri cristiani deportati, sente una voce dentro di sé, è sveglio ma sembra di sognare. E la voce gli dice: quello che stai per vedere, scrivilo in un libro e poi mandalo a tutte le comunità dei cristiani, alle sette chiese in Cristo. Giovanni si volta per vedere chi sta parlando e gli si rivela Apocalipsei, è il verbo, la figura di un uomo, vestito con un abito lungo, come quello dei sacerdoti, con una corona d'oro in capo, come quella di un re, che parla con una voce forte e melodiosa, come potrebbe essere la voce di Dio, e dal suo volto scaturisce un'intensa luce. Da questi elementi simbolici Giovanni capisce che quest'uomo è Gesù Cristo, un essere umano come noi, che però è anche il Messia, il Re, il Sacerdote, il Figlio di Dio, il Vivente, il Risorto, il Primo e l'Ultimo, venuto a salvare il suo popolo. Quindi l'Apocalisse, come testo con cui si conclude il canone cristiano, fa, vedete, innanzitutto l'inventario delle caratteristiche, o se volete, delle competenze di Gesù Salvatore, Jesus Soter, Gesù Salvatore. E Giovanni sente che dalla bocca di Gesù escono parole simili ad una spada, parole che servono per castigare i malvagi. In greco, guardate, questa parola è amartematoi. Amartematoi. Ricordatevi che Paolo di Tarso usa la parola omartias per definire il peccato. Il peccato è qualcosa di omertoso. E in greco la parola amartematoi si traduce letteralmente con il termine profittatori. I malvagi in tutti i tempi sono sempre dei profittatori prima di tutto. E quindi, ma soprattutto parole sente che servono ad aiutare chi subisce ingiustizia. Vede, quindi l'Apocalisse è un testo molto importante per i Giacobini, la rivoluzione. Gesù dice a Giovanni: non temete, io ero morto ma ora sono vivo per sempre, posso comandare anche sulla morte, per questo scrivi ciò che stai per vedere, fai un libro in modo che tutte le persone che leggeranno potranno capire che se hanno fiducia in me niente potrà più spaventarli. E a questo punto Giovanni, come se fosse in sogno, vede come una porta aperta nel cielo e viene a trovarsi in paradiso davanti al trono di Dio, che è circondato da un arcobaleno di luce e da pietre preziose. Intorno al trono stanno gli angeli e tutta una serie di figure simboliche di cui in parte abbiamo già parlato, che cantano: santo, santo, santo è il Signore Dio, l'Onnipotente, tutti ti lodino, Signore, perché hai creato tutte le cose, fai esistere l'universo. Poi Giovanni vede nella mano di Dio, seduto sul trono, un grande libro a forma di rotolo, chiuso con sette cordicelle, fermate ognuna da un sigillo, che contiene il resoconto, passato, presente e futuro, della vita di tutti gli esseri umani. Nella sua visione Giovanni prende atto che lo scettro di Dio è un libro, cioè l'autorevolezza divina è rappresentata da un libro, e cerca di capire se ci sia qualcuno capace di aprirlo e di leggere il testo, e mentre si guarda intorno preoccupato è preso dallo stupore, perché pensa che se il contenuto dell'onniscienza di Dio era chiuso in un libro, di conseguenza non esiste un oggetto più importante di questo. E difatti nel cuore del testo dell'Apocalisse troviamo l'apologia dell'elemento fondamentale su cui si regge il tema della salvezza, il libro. Il testo dell'Apocalisse fa emergere in modo determinante il valore di questo oggetto e accredita l'affermazione che ne sintetizza innumerevoli altre, che dice: il libro è l'oggetto che salva la vita. Questa riflessione ci fa capire come in età medievale l'interesse, la passione, il desiderio che noi proviamo, no? Di possesso di libri cresca in modo esponenziale. Anche gli individui che fanno parte della massa che langue, il popolo minuto cosiddetto, che langue nell'ignoranza, capiscono la grande importanza di questo oggetto prezioso che è il libro. E si comprende come cresca pure la consapevolezza, espressa nel testo dell'Apocalisse, della difficoltà che comporta la lettura di un libro. E il libro diventa una delle strutture fondamentali nello sviluppo del movimento della scolastica, e si rafforza anche la coscienza che sia necessario studiare. Guardate, l'azione del rompere i sigilli, descritta dal sesto all'ottavo capitolo dell'Apocalisse, equivale all'ammonimento di non perdere mai la volontà di imparare. Quindi la metafora dello studio, l'azione del rompere i sigilli, è la metafora dell'importanza che ha lo studio. E matura quindi l'esigenza di istituire scuole. Ecco perché l'Apocalisse è best-seller nel Medioevo, perché contiene questi elementi, mica perché predica la fine del mondo, la catastrofe, l'apocalisse, no, l'abbiamo portata su dal validità, questo, ma va bene, però, voglio dire, siete là a riflettere. C'è un libro dal quale avete tratto suggerimenti per dare un senso alla vostra vita? Ce ne saranno molti. C'è un libro che avete letto in un momento particolare della vostra esistenza che ha lasciato in voi un segno indelebile, un ricordo indimenticabile? Scrivete quattro righe, proprio ditelo, bastano due righe per dirlo. Arricchite la biblioteca itinerante. Giovanni, sapendo di non poter aprire questo libro, diventa triste e si mette a piangere, ma un angelo gli dice: consolati, perché il discendente di Davide, il Messia, uno che di libri se ne intende, perché nel Messia sta nei libri, sarebbe un personaggio che riuscirà ad aprirlo. Allora Giovanni alza gli occhi e vede un agnello, già lo abbiamo incontrato, che sebbene sia stato immolato sta però ben dritto in piedi ed è, come sappiamo, il simbolo che sintetizza la figura di Cristo risorto. Gli angeli consegnano il libro a Gesù, all'agnello, e cantando dicono che lui lo aprirà sigillo per sigillo. Questo fatto permetterà agli esseri umani di capire il significato della loro vita e quello della creazione. E l'essenza dell'esistenza si spiega con la parola chiave agape, che corrisponde all'espressione amore solidale. Quello che c'è scritto in questo libro si sintetizza in questa parola, nella parola agape, la parola amore solidale, solidarietà. Vedete che ha una grande concretezza sociale l'Apocalisse, cioè non è un libro che racconta di cose fuori dal mondo, cioè racconta elementi molto concreti. Cioè è il manifesto di una società che vuole costruire una comunità nella quale tutti siano felici e trionfi la giustizia, nella giustizia sociale e la solidarietà fraterna, l'amore fraterno. Questo è quello che c'è nell'Apocalisse. E che l'abbiamo ridotta a, e questo naturalmente è il compito della scuola, quella di portarla alla realtà. L'amore che Dio... L'agape, qui spiega l'angelo, ha per ogni persona, e l'amore che ogni persona deve condividere con le altre persone. Ma l'apertura dei sette sigilli alla quale Giovanni assiste diventa, visione dopo visione, un'esperienza sconvolgente, ed è in questo contesto che il termine visione si coniuga poi con l'aggettivo apocalittico, che trova il suo apice nella comparsa delle bestie, le figure dell'anticristo, che rappresentano però una cosa molto concreta. Le bestie rappresentano il re delle nazioni, i quali, con le loro grandi ricchezze e con i loro eserciti, sottomettono gli esseri umani screditando la libertà, l'uguaglianza e la fraternità, i tre termini cardine escatologici, i valori del nuovo mondo che verrà. I re terreni si sentono forti e importanti, dice l'angelo, e siccome hanno molto potere pretendono di far proprie tutte le cose e vogliono mettersi al posto di Dio, anzi dicono di essere Dio, vogliono che le persone, invece di fare la volontà di Dio, obbediscano soltanto ai loro comandi, ma sono interessati unicamente al loro potere e al loro denaro, per cui non si preoccupano dei più poveri e nemmeno di portare la pace, dice l'angelo, ma perseguitano, creando una grande tribolazione, coloro che operano in nome della bontà e della misericordia di Dio, che compaiono all'apertura del sesto sigillo, nel capitolo 7 dell'Apocalisse, e sono un gran numero, una grande folla di persone di ogni nazione, popolo, tribù e lingua, che nessuno riusciva a contare, scrive, vestite di bianco, con in mano rami di palma. E queste persone, l'agnello, come buon pastore, avrà cura, scrive il testo. E quindi il testo dell'Apocalisse afferisce che la malvagità è diffusa, ma ribadisce che le persone buone sono un gran numero e purtroppo si lasciano sopraffare, no? Da pochi vessatori. 144.000 è il numero simbolico che equivale all'espressione maggioranza assoluta. E inevitabilmente ci sarà un giudizio, dice l'angelo, e i re verranno puniti, cercheranno invano di nascondersi per il loro comportamento, verranno puniti, e Giovanni spaventato, ma soprattutto stupito per le visioni che ha avuto, vede un altro angelo venire dal cielo gridando: Babilonia, l'autore del testo avrebbe voluto scrivere Roma, perché è quello, vabbè, in questo momento l'imperialismo è quello, no? Babilonia è caduta, Roma è caduta, è stata distrutta. Tutti quelli che si sono arricchiti con i suoi traffici, sto citando dal testo dell'Apocalisse, ora piangono. I re e i loro eserciti che volevano dominare il mondo sono stati sconfitti e distrutti. E finalmente Giovanni capisce il significato di quello che ha visto, cioè comprende il contenuto del libro che è andato via via aprendosi, e quindi, anche se può sembrare che ci siano troppe ingiustizie, troppe guerre, anche quando sembra che gli esseri umani pensino solo al proprio guadagno, al proprio interesse, dimenticandosi di amare e screditando la libertà, l'uguaglianza, la fraternità, ebbene, Dio non abbandona il mondo. E qui finisce il testo. Ora, nel libro dell'Apocalisse c'è una visione, qui finisce il testo, poi comincia l'ultima parte del testo, di cui ci dobbiamo occupare la prossima settimana. Nel libro dell'Apocalisse c'è una visione trascendente, soprannaturale, ultraterrena dell'esistenza umana e della storia universale, racchiusa tra l'alfa e l'omega, che si realizza con una giustizia e un riscatto poi promesso, se questo non avverrà qui, avverrà in futuro, in un futuro che sta dopo la morte. Quindi chi legge con fiducia o chi ascolta la lettura di questo libro con fede, è possibile che dia un senso alle sue preoccupazioni personali e anche ai suoi dubbi, ma l'intera vicenda tuttavia non scioglie l'eterna domanda fondamentale che in età medievale continua ad aleggiare su tutto il territorio della scolastica. Anche il libro dell'Apocalisse non scioglie, non risolve un problema. Un de malu, diceva Agostino, da dove viene il male? E soprattutto, com'è possibile che sia il male in presenza di un Dio onnipotente, onnisciente, buono e infinitamente clemente e misericordioso? Nel libro dell'Apocalisse questo importante dilemma esistenziale rimane aperto, e questa apertura ha dato e dà spazio allo sviluppo della storia della letteratura. E a questo proposito adesso incontriamo uno scrittore che si chiama Primo Levi, che è nato a Torino nel 1919, è morto nel 1987, sempre a Torino, e che tutte voi conoscete, il quale anche a causa della drammatica esperienza che ha vissuto dal 13 dicembre del 1943, cioè dal momento in cui viene catturato dalla milizia fascista, internato nel campo di Fossoli e poi trasferito nel lager di Auschwitz-Birkenau, dal quale riuscirà a venirne fuori vivo il 27 gennaio 1945, documentando subito dopo questa infernale esperienza in un libro che ha assunto nel mondo il valore di un classico contemporaneo, un libro intitolato Se questo è un uomo. Perché mi sono salvato, dice Primo Levi, ho capito, no, mi sono salvato non so come, ma perché dovevo scrivere, ecco, quindi è la sua, è una risposta apocalittica, è una risposta apocalittica. Il perché è primo Levi e vive di questa cultura. Ebbene, anche a causa della drammatica esperienza vissuta, primo Levi ha ben presente la problematica apocalittica e il nostro incontro con lui affonda le radici nel cuore dell'Apocalisse, dove viene fatta, come sappiamo, l'apologia del libro, evocato come oggetto fondamentale su cui si regge il tema della salvezza. E guardate, a questo proposito, nel nostro repertorio abbiamo poco fa proposto un esercizio legato alla domanda: c'è un libro che avete letto in un momento particolare della vostra esistenza e che ha lasciato in voi un segno indelebile, un ricordo indimenticabile? Ebbene, Primo Levi ha già fatto a suo tempo questo esercizio. E allora lasciamo che sia lui a raccontarci questa storia. Nel 1981 viene pubblicata con il titolo La ricerca delle radici, eccolo qui, un'antologia contenente brani d'autore che hanno contato nella formazione di Primo Levi. E anche noi, che siamo delle lettrici e dei lettori, possiamo fare questo esercizio. Anche noi potremmo fare l'elenco dei libri che hanno contato, no, nella nostra vita. Lo scrittore si domanda e scrive: quanto delle nostre radici viene dai libri che abbiamo letti? Tutto, molto, poco e niente, a seconda dell'ambiente in cui siamo nati, dalla temperatura del nostro sangue, del labirinto che la sorte ci ha assegnato. Primo Levi ha raccolto 30 brani contenuti in altrettanti libri e li ha presentati in questa sua personale antologia con una breve introduzione che è diventato un significativo commento letterario di carattere autobiografico. Al 13° posto di questa sua specie di autoritratto letterario, che anche noi potremmo fare, Primo Levi inserisce un libro che ha per lui un valore molto particolare, cioè un libro che lo ha avvicinato all'esperienza di aver salvo la vita. Di che libro si tratta e come si sono svolti i fatti? Guardate, gli ultimi 10 giorni ad Auschwitz, dal 18 gennaio 1945, Primo Levi trascorre nell'infermeria in preda alla febbre perché ha la scarlattina. Le truppe sovietiche, l'Armata Rossa, ha lanciato l'offensiva, il maresciallo Zhukov ha lanciato quell'offensiva, e si stanno avvicinando e il lager sta per essere evacuato e i tedeschi costringono a muoversi con loro una gran parte degli internati in una marcia forzata nel gelo invernale che sarà fatale per quasi tutti, moriranno quasi 20.000. I pochi che sono rimasti nel campo attendono che si compia il loro destino, che i soldati di guardia decidano se ucciderli o no prima di fuggire. E Primo Levi occupa le ore interminabili dell'ultima notte ad Auschwitz leggendo un romanzo francese lasciatogli piuttosto sgarbatamente da un medico greco collaborazionista al momento di abbandonare il lager. E Primo Levi accenna a questo episodio, senza tuttavia citare il titolo di questo libro. Ne accenna nelle ultime pagine, dice: questo è un uomo. E ora leggiamo il frammento che ci interessa. Lasciamo che sia lo scrittore a fare il compito. Noi dipaniamo questo intreccio filologico, quindi in funzione della didattica e della lettura e della scrittura, attraverso la viva voce di Primo Levi, da Se questo è un uomo. Nel pomeriggio venne il medico greco, disse che anche fra i malati tutti quelli che potevano camminare sarebbero stati forniti di scarpe e di abiti e sarebbero partiti il giorno dopo con i sani per una marcia di 20 chilometri. Gli altri sarebbero rimasti in cabe, in infermeria, questa era la sigla, con personale di assistenza scelto tra i malati meno gravi. Il medico era insolitamente ilare, sembrava ubriaco. Lo conoscevo, era un uomo colto, intelligente, egoista e calcolatore. Disse ancora che tutti, indistintamente, avrebbero ricevuto tripla razione di pane, al che i malati si rallegrarono visibilmente. Gli facevo qualche domanda su che cosa sarebbe stato di noi, rispose che probabilmente i tedeschi ci avrebbero abbandonati al nostro destino. No, non credeva che ci avrebbero uccisi. Non metteva molto impegno a nascondere che pensava al contrario. E la sua stessa allegria era significativa. Era già equipaggiato per la marcia. Appena fu uscito, i due ragazzi ungheresi presero a parlare concitatamente tra di loro. Erano in avanzata convalescenza, ma molto deperiti. E si capiva che avevano paura di restare coi malati. Deliberavano di partire coi sani. Non si trattava di un ragionamento. È probabile che anche io, se non mi fossi sentito così debole, avrei seguito l'istinto del gregge. Il terrore è eminentemente contagioso e l'individuo atterrito cerca, in primo luogo, la fuga. Fuori dalla baracca si sentiva il campo in insolita agitazione. Uno dei due ungheresi si alzò, uscì e tornò dopo mezz'ora carico di stracci immondi. Doveva averli sottratti al magazzino degli effetti da passare alla disinfezione. E lui e il suo compagno si vestirono febbrilmente, indossando stracci su stracci. Si vedeva che avevano fretta di mettersi davanti al fatto compiuto prima che la paura stessa li facesse recedere. Era insensato pensare di fare anche solo un'ora di cammino, deboli come erano, e per di più nella neve, e con quelle scarpe rotte trovate all'ultimo momento. Tentai di spiegarlo, ma mi guardarono senza rispondere. Avevano gli occhi come le bestie impaurite. Solo per un attimo mi passò per il capo che potevano anche aver ragione loro. Uscirono maldestri dalla finestra, li vidi, fagotti informi, barcollare fuori nella notte, non sono tornati. Ho saputo molto più tardi che, non potendo proseguire, furono abbattuti dalle SS poche ore dopo l'inizio della marcia. Anche per me ci voleva un paio di scarpe, era chiaro. Pure ci vuole forse un'ora perché riuscissi a vincere la nausea, la febbre e l'inerzia. Ne trovai un paio nel corridoio. I sani avevano saccheggiato il deposito delle scarpe dei ricoverati e si erano prese le migliori, le più scadenti, sfondate, spiantate, giacevano in tutti i campi. Proprio là incontrai Cosma, un alsaziano, era la civile corrispondente della Reuter, a Clermont-Ferrand. Anche lui, eccitato ed euforico, disse: «Se dovessi tu ritornare prima di me, scrivi al sindaco di Metz che io sto per rientrare». Cosma aveva notoriamente conoscenze tra i prominenti, perciò il suo ottimismo mi parve buon indizio e lo utilizzai per giustificare davanti a me stesso la mia inerzia. Nascosi le scarpe e ritornai a letto. A tarda notte venne ancora il medico greco, con un sacco sulle spalle e un passamontagna. Gettò sulla mia cuccetta un romanzo francese. «Tieni, leggi, italiano, me lo renderai quando ci rivedremo». Ancora oggi lo odio per questa sua frase. Sapeva che noi eravamo condannati. E venne finalmente Alberto, sfidando il divieto, a salutarmi dalla finestra. Era il mio indivisibile. Noi eravamo i due italiani. E per lo più i compagni stranieri confondevano i nostri nomi. Da 6 mesi dividevamo la cuccetta e ogni grammo di cibo organizzato è sparazione. Ma lui aveva superato la scarlatina da bambino e io non avevo quindi potuto contagiarlo, perciò lui partì e io rimasi. Ci salutammo. Non occorrevano molte parole, ci eravamo detti tutte le nostre cose già infinite volte, non credevamo che saremmo rimasti a lungo separati. Aveva trovato grosse scarpe di cuoio in discreto stato, era uno di quelli che trovano subito tutto ciò di cui hanno bisogno. Anche lui era allegro e fiducioso, come tutti quelli che partivano. Era comprensibile, stava per essere qualcosa di grande e di nuovo. Si sentiva finalmente intorno una forza che non era quella della Germania. Si sentiva materialmente scricchiolare tutto quel nostro mondo maledetto, o almeno questo sentivano i sani, che per quanto stanchi e affamati avevano modo di muoversi, ma è indiscutibile che chi è troppo debole o nudo o scalzo pensa e sente in un altro modo, e ciò che dominava le nostre menti era la sensazione paralizzante di essere totalmente inermi e in mano alla sorte. Tutti i sani, tranne qualche ben consigliato che all'ultimo istante si spogliò e si cacciò in qualche cuccetta di infermeria, partirono nella notte sul 18 gennaio 1945. Dovevano essere circa 20.000 provenienti da vari campi, della quasi totalità essi scomparvero durante la marcia di evacuazione. Alberto è tra questi. Qualcuno scriverà forse un giorno la loro storia. Noi restammo dunque nei nostri giacimi, soli, con le nostre malattie e con la nostra inerzia, più forte della paura. Nell'intero Cabe eravamo forse 800. Spento il ritmo della grande macchina dell'Age, incominciarono per noi 10 giorni fuori del mondo e del tempo. 18 gennaio. Nella notte dell'evacuazione le cucine del campo avevano ancora funzionato. E il mattino seguente fu fatta nell'infermeria l'ultima distribuzione di zuppa. L'impianto centrale di riscaldamento era stato abbandonato, nelle baracche ristagnava ancora un po' di calore, ma a ogni ora che passava la temperatura si andava abbassando e si comprendeva che in breve avremmo sofferto il freddo. Fuori ci dovevano essere almeno 20 gradi sotto zero. La maggior parte dei malati non aveva che la camicia e alcuni nemmeno quella. Nessuno sapeva quale fosse la nostra condizione. Alcune stesse erano rimaste, alcune torrette di guardia erano ancora occupate. Verso mezzogiorno un maresciallo delle SS fece il giro delle baracche. Nominò in ognuna un capo baracca, scegliendo tra i non ebrei rimasti, e dispose che fosse immediatamente fatto un elenco dei malati, distinti in ebrei e non ebrei. La cosa pareva chiara. Nessuno si stupì che i tedeschi conservassero fino all'ultimo il loro amore nazionale per le classificazioni. E nessun ebreo pensò più seriamente di vivere fino al giorno successivo. Fu fatta ancora una distribuzione di pane. Passai il pomeriggio a leggere il libro lasciato dal medico. Era molto interessante e lo ricordo con bizzarra precisione. Feci anche una visita al reparto accanto in cerca di coperte. Di là molti malati erano stati messi in uscita, le loro coperte erano rimaste libere. Ne presi con me alcune abbastanza calde. Fu presto notte, ma la luce elettrica funzionava ancora. Vedemmo con tranquillo spavento che all'angolo della baracca stava una SS armata. Non avevo voglia di parlare e non provavo timore. Continuai a leggere fino a tarda ora. Guardate sul punto 8 del repertorio. Il libro che Primo Levi legge alla fine della sua prigionia ad Auschwitz, lasciatomi da quel poco simpatico medico greco, è un romanzo francese intitolato Rimorchi, tradotto in italiano col titolo di Tempesta, pubblicato nel 1935 e scritto da Roger Bertel, che è lo pseudonimo di Roger Cretin. Vedete, 1894-1957, e che è stato professore di lettera di Nantes, in Bretagna, e combattuto nella prima guerra mondiale, uno dei temi su cui ha scritto, ed è stato autore di numerosi romanzi, di racconti, di pièce teatrali. Nel 1934, per il romanzo intitolato Il Capitano Conan, gli è stato assegnato il premio Goncourt, un libro interessante da leggere, Il Capitano Conan. Il romanzo Tempesta, su cui stiamo puntando l'attenzione con la complicità di Primo Levi, racconta la vicenda del Capitano Renault, comandante del Ciclone, che è un rimorchiatore specializzato in salvataggi nelle acque burrascose davanti alla Bretagna. In una notte di tempesta, Renault risponde alla richiesta di soccorso di una nave greca e quello che sembra un compito di routine, a cui il capitano e i marinai del Ciclone sono avvezzi da anni, si trasforma in una titanica prova di resistenza che lascerà un segno profondo nell'animo di Renault. Messo alla prova anche da un'esperienza sentimentale e dalla poca riconoscenza del comandante del cargo che lui ha salvato. Da questo romanzo, anche da questo romanzo, nel 1941, è stato tratto un film, Remorque, Tempesta in italiano, alla cui sceneggiatura ha partecipato tra gli altri Jacques Prévert, e il capitano Renault è interpretato da Jean Cabin, un attore che voi conoscete senz'altro, che è tagliato per fare questa parte. Questo romanzo, anche perché è la storia di un salvataggio, ha occupato uno spazio simbolico nell'esistenza di Primo Levi. perché la lettura di questo libro corrisponde alla sua sopravvivenza. Bene, il romanzo Tempesta di Roger Bercel, a volte diciamo cosa c'è da leggere, no? Lo potete richiedere in biblioteca se volete leggere. E ora per concludere leggiamo due pagine, una pagina e mezza da questo romanzo. Tra quelle che Primo Levi nel 1981 ha scelto per inserire nella sua antologia intitolata La ricerca delle radici, e leggiamo anche il breve commento con cui lo scrittore riferisce il valore simbolico che ha per lui questo libro, il libro della salvezza, ma aggiunge anche che questo romanzo insolito lo interessa perché tratta del tema della tecnologia, quando questa sa mostrarsi valente e ingegnosa in imprese di pace. E Primo Levi, facendo questa riflessione da tecnico, sapete che Primo Levi è laureato in chimica, è un tecnico, sta pensando, e lo fa pensare anche a chi legge, che Auschwitz è stata una terribile, quasi perfetta impresa tecnologica rivolta al male, metafora apocalittica del mostro che sale dal mare, l'incarnazione della bestia che sale dalla terra. E mentre la tecnologia dovrebbe essere sempre e soltanto rivolta al bene, ebbene è stata rivolta al male in imprese di questo genere. Leggiamo questa pagina dalla ricerca delle radici di Primo Levi. Di Roger Bercel ignoro tutto, persino se vivo morto. Ma sarei contento se fosse vivo e sano e continuasse a scrivere, perché mi piace il suo scrivere, mi piacerebbe scrivere come lui e davvero da raccontare le cose che lui racconta. Mi sento legato a lui anche da un fatto personale. In questa antologia, a questo punto, ci dovrebbe essere una cesura, una discontinuità che corrisponde al mio anno di Auschwitz, in cui, oltre alla fame di pane, ho sofferto per la fame di carta stampata. Remorque è il primo libro che mi è capitato in mano dopo questo lungo digiuno, e l'ho letto tutto intero nella notte spaventosa e decisiva in cui i tedeschi esitarono tra l'ucciderci e il fuggire e decisero per la fuga. Al libro ho accennato, senza nominarlo, nelle ultime pagine di Se questo è un uomo, ma questo romanzo insolito mi interessa anche in sé, anche oggi, indipendentemente dal modo di quella prima lettura. Tratta un tema attuale, pure stranamente poco sfruttato, l'avventura umana nel mondo della tecnologia. Questo libro fa vedere che l'avventura c'è ancora e che l'uomo può mostrarsi valente e ingegnoso anche in imprese di pace, che il rapporto uomo-macchina non è necessariamente alienante ed anzi può arricchire o integrare il vecchio rapporto uomo-natura. La trama del libro è lineare, descrive le imprese del ciclone, rimorchiatore per salvataggi d'alto mare, e del suo capitano Renault. Rileggo la pagina dove il ciclone sta andando alla deriva verso una scogliera. Il capo di rimorchio si è avvolto intorno a lei che l'ha bloccata, ma l'ardimento e la tecnica e la tenacia porta alla salvezza. Roger Bercel, Tempesta. Scese in fondo al pozzo per le scalette di ferro quasi a picco, dal corrimano eternamente grassi, a causa delle palme unte che vi si strofinano. Il capo meccanico, Laurent, un uomo grosso e rubicondo in tuta blu, stava ritto davanti ai riquadri dei manometri e alle tre dinamo che azionavano le pompe. Aveva innanzi a sé tutta la potente ossatura della macchina, i cilindri, le pelle lucide, l'enorme tubo viola dello scarico, e faceva girare prima in un senso, poi nell'altro lentamente, un volano d'acciaio levigato, il volano di immissione del vapore. Addossati alla parete altri due meccanici lo stavano a guardare, e questo gesto, l'unico che potesse ancora salvare la nave 30 vite, parve a Renaud totalmente irrisorio. Si sarebbe detto un bambino che manovra lo sterzo di cartone di una di quelle automobili che essi fabbricano con sedie rovesciate, poiché della poderosa macchina non si muoveva niente. In quella fossa profonda, colma di instancabili braccia d'acciaio, di masse fatte tutte per scatenarsi in movimenti furiosi da muovere, c'erano solo quella piccola ruota inutile. Eppure, a ogni mezzo giro, il capo meccanico che mandava alternativamente il vapore in avanti e poi indietro, lanciava la potenza di 1800 cavalli contro i suoi pistoni immobili. Spiegò, quanto è successo, ho pensato che fosse saltato tutto, invece guardi, non si è mosso neanche un bollone. Sapevo che era roba solida, ma non avrei mai pensato che avrebbe resistito a un colpo come quello. Renoso lo interruppe. Caro mio, se non ce la fa, siamo sugli scogli. Il capo approvò con voce affannosa. Non immaginavo. Dove siamo? A 9 miglia dalle Basquad e con una corrente che ci trascina laggiù a 8 nodi. Loran calcolò. Tra più o meno un'ora. Vede? Non si muove di un millimetro, l'albero è strangolato, ci saranno magari 100 metri di cavo intorno. E mentre parlava continuava l'alternare monotono delle braccia, avanti, indietro, segnava un tempo d'arresto quando era a fine corsa con l'immissione tutta aperta in modo da permettere al vapore di premere, ma niente rispondeva, nient'altro che il fischio dei genti che si sprigionavano da tutti i giunti come in uno stabilimento termale. Renault concluse andando via, faccia il meglio che può. Gli uomini che si schierarono davanti lungo i corridoi, non lo interrogarono, lo guardarono appena, non parlavano neppure tra loro, era una legge d'onore tacita sul ciclone, di non stupirsi di niente quando si era in mare, erano tutti uomini specializzati in catastrofi, sapevano che a ogni uscita, dalla partenza fino all'arrivo, c'era da lottare per la propria pelle quanto per quella degli altri, ma non se ne parlava mai. A vederli andare a lavorare con le pinze, le asce che insalde nelle mani, Renaud avrebbe potuto credere che si stessero avviando a riparare una nave arenata sulla costa e pensò, nessuno pianga, è gente in gamba. Risalì sulla plancia e disse, non c'è che aspettare. Renaud sapeva perfettamente che questa era l'unica cosa al mondo a cui non si sapeva rassegnare. La sua elica broccata come la trottola di un bambino da uno spago ingorgugliato. Tenteremo lo stesso, dichiarò Renaud con rabbia e prese il fischietto. In quell'istante percepirono un colpo sotto i piedi, un colpo rapido, inferto alla poppa. Si guardarono col fiato mosso, la vibrazione si ripeté più a lungo. L'elica aveva fatto un quarto di giro. Trascorse un istante di attesa interminabile, poi l'elica scosse di nuovo la nave, battendo come un'ascia maneggiata troppo da vicino che manca di slancio. Renaud inconsciamente fece un passo verso il portavoce della sala macchine, ma rimase ritto davanti al tubo di rame a guardarlo, comprendendo che non bisognava disturbare l'uomo che combatteva là sotto. Quando l'elica ripartì, incerta, lenta, con un polso, come un polso dopo una sincope, il capitano, con la bocca nel portavoce, gridò, «Bravo, Loran, è libera!» Una voce falsa, rotta da uno sforzo estenuante, rispose, «Sì, ci siamo, ma che fatica ho fatto a tagliarlo!» Da mezz'ora non aveva fatto altro che manovrare un piccolo volano, eppure era stremato, come se quel cavo mostruoso lo avesse tagliato, segato, riparato lui stesso, con le sue mani. Alle spalle di Renaud, mentre girava tutto sotto per raddrizzare la nave, il timoniere disse semplicemente, pensavo proprio che i calli non mi avrebbero più fatto male. Il libro dell'Apocalisse, come abbiamo imparato questa sera, può essere definito un romanzo allegorico che fa l'apologia di due oggetti che appartengono all'area tecnologica, il libro e la città. Sul libro come elemento di salvezza abbiamo riflettuto questa sera, la prossima settimana ci occuperemo di come la città, attraverso il capitolo 21 dell'Apocalisse, acquisti una straordinaria legittimazione politica e come le scuole fondate nelle città assumano una grande importanza e a Parigi, città che aumenta il suo prestigio soprattutto in virtù dell'attività culturale che vi si svolge, in una delle sue scuole più autorevoli non fiorisce solo la dialettica e la teologia, ma poi c'è con irruenza anche l'amore. un amore che ha fecondato la storia del pensiero umano. Chi sono i protagonisti di questa avventura? Lo sapete, i protagonisti di questa avventura si chiamano Abelardo ed Eloisa, e noi ci occuperemo della loro vicenda intellettuale intrisa di passione, ma non sarà immediato il nostro incontro con questi due personaggi, lasciamo che si amino per ora tranquillamente, perché il testo del libro dell'Apocalisse ci pone ancora alcuni interrogativi sui quali è necessario riflettere. Questa sera non abbiamo incontrato mille mosche, pannocchie e carestia, è la prima volta che succede dall'inizio di questo viaggio. Li incontreremo per l'ultima volta la prossima settimana, perché le loro avventure sono giunte al termine, noi continuiamo. Quali interrogativi ci pone ancora il testo dell'Apocalisse? Beh, per rispondere dobbiamo procedere sulla via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non si deve mai perdere la volontà di imparare, di rompere i sigilli, come dice l'Apocalisse, facoltà che è e sarà sempre per sua natura intrisa di amor platonico, di erotismo. Complici Platone ed Aristotele, Beato ed Eloisa, ma anche di quattro figure apocalittiche, mille mosche, Pannocchia e Carestia. Buonanotte.